Andiamo alla notizia dal giornale Futurism, dove parla degli esperimenti che Neuralink sta facendo sul cervello delle scimmie.
Sta sperimentando, lui non lo sa, il poveraccio, ma sta sperimentando il marchio della bestia 666. E quando non gli servirà più al diavolo, si libererà di lui, come si è liberato di quegli stolti che hanno creato la bomba atomica, che poi si sono pentiti.
Lui ti riferisce a Elon Musk.
Poveracci. Elon
Lui vuol dire Elon Musk.
Musk e tutti quelli che, sai, per la gloria della scienza, far diventare gli uomini dei robot. E poi quando non serviranno più al diavolo, questi qua, lui è come scuotere uno zerbino davanti alla porta, non gli servono più. Dice, adesso non mi serve più. Charles Darwin, che ci sono degli scritti che dicono che Charles Darwin apparentemente alla fine della sua vita ha avuto dei ripensamenti. Qualcuno dice che si è persino pentito, che forse è diventato cristiano. Però al diavolo non gli serviva più. Charles Darwin poteva anche morire, però le sue idee malsane, le sue idee pazze, e il diavolo le ha usate e le sta usando ancora. Allora, cosa dice questo giornale qua?
Dice, terrible things happened to monkeys after getting Neuralink implants, according to veterinary records.
Allora dice, cose terribili stanno avvenendo alle scimmie che vengono usate come cavie per questi impianti di microchip. Quindi, secondo i documenti veterinari che adesso leggeremo, sono delle cose terribili che sono accadute a queste scimmie. E queste scimmie rappresentano l'umanità che riceverà e la riceverà il marchio della bestia. Avanti. Vuoi leggere l'articolo o qualche stralcio?
Sì. Elon Musk said that the monkeys who died during Neuralink trials were terminal cases, close to death anyway.
Capito? Elon Musk ha trovato la scusa e ha detto le scimmie e cavie che sono morte dopo che abbiamo messo il microchip, ma erano già casi terminali che stavano morendo, dice. Quindi non vi spaventate, quando voi esseri umani riceverete il microchip, non morirete come le scimmie. No, diventerete come quegli zombie che risuscitano dalle tombe. Guarda, Elon Musk ha affermato che questo riguarda le scimmie che gli hanno messo il Neuralink, cioè il microchip, il marco della bestia, insomma. Comunque, non è strano che come cavie sceglierebbero delle scimmie mezzo morte, quindi obsolete per lo scopo, no? Se tu
Sì,
devi
sì,
fare un
sì.
esperimento, vuoi prendere una scimmia che sta morendo,
No,
scusa,
certo che
e
no.
quella muore, cosa hai capito? Niente, doveva morire, è morta. Quindi vedi che bugiardi che sono questi qua. E io non credo che questo signore ce la sta raccontando giusta.
Sì. E l'articolo dice, leggo in inglese alcuni passaggi. An ex Neuralink employee said that what Elon Musk said about the monkeys that they were terminal cases, that's ridiculous, even a straight up fabrication.
Quindi uno che lavora al Neuralink dice che non è vero quello che dice Elon Musk, insomma. È un ex impiegato, perché mica, cioè, se no vengono licenziati. Va bene, dice che è tutta un'invenzione. We had these monkeys.
We had these monkeys for a year or so before any surgery was performed, the ex-employee said.
Quindi questo ex dipendente di Elon Musk dice, avevamo queste scimmie per più di un anno prima che fosse stata attuata l'operazione per inserire il microchip, dice l'ex impiegato.
The testimony of an anonymous scientist conducting research seems to corroborate the ex-employee's allegations. These are pretty young monkeys, they told the magazine. It's hard to imagine these monkeys who were not adults, that they were terminal for some reason.
Qui la testimonianza di questo scienziato anonimo che conduce una ricerca sembra corroborare le affermazioni dell'ex dipendente, che queste sono scimmie piuttosto giovani, dice, lui ha scritto nella rivista. Difficile immaginare che queste scimmie, che non erano adulte, fossero terminali per qualche motivo. Avanti con l'articolo.
For example, the case of the monkey called Animal 20. In December 2019, an internal part of the brain implant being inserted into the primate broke off during surgery.
Allora, durante l'operazione, una scimmia denominata Animale 20, cioè gli danno un numero alle cavie, mentre gli inserivano il microchip, il cervello si è infranto, spezzato, danneggiato, e durante la notte la scimmia si è strappato, si è grattato la parte che gli sanguinava dalla testa e ha strappato l'impianto dal microchip.
The wound was infected, but the placement of the implant prevented the treatment of the infection, so the monkey was euthanized the next month.
E allora, insomma, la cosa è stata un disastro. L'operazione nel cervello si è infettata e la scimmia è stata uccisa il mese successivo.
Before that, another female monkey called Animal 15 began to press her head against the ground after receiving the brain implant, and she was picking at the site until it bled and eventually lost coordination, shivering when personnel entered the room. Scientists discovered that she had brain bleeding, and in March 2019 she too was euthanized.
Wow, prima di questo una scimmia femmina denominata Animale 15, la quindicesima scimmia, ha iniziato a premere la testa contro il pavimento dopo aver ricevuto l'impianto cerebrale e a stuzzicare finché non sanguinava, e alla fine ha perso il coordinamento e, tremando quando il personale è entrato nella stanza, tremava per la paura: cosa mi faranno questa volta? Cioè, quando il personale è entrato nella stanza si è messo a tremare, povero animale. Gli scienziati hanno scoperto che aveva un'emorragia cerebrale e nel marzo 2019 anche questa è stata sottoposta a eutanasia, quindi uccisa. Sì, sono animali, però è mostruoso come...
Sì.
The
following year, a primate called Animal 22 was put down in March 2020 after its brain implant became so loose that the screws attaching it to the skull could easily be lifted out.
Allora, l'anno successivo, un'altra scimmia chiamata Animale 22, 22esimo animale, è stata sottoposta anche lei all'eutanasia nel marzo 2020, dopo che il suo impianto cerebrale era diventato così allentato che le viti che lo fissavano al cranio potevano essere facilmente sollevate.
Cioè, conclusion.
Sono un branco di dottor Frankenstein.
Neuralink announced on Wednesday that it's recruiting subjects for human tests.
Ti pare che hanno rinunciato? Neuralink ha annunciato mercoledì che sta reclutando delle persone per sperimentazione umana. Ma perché non le fa lui Elon Musk le sperimentazioni? Se sono così buone e sicure.
Sta cercando volontari.
Il dottore è serio, prova la medicina su se stessa. Ok, questa è la...
Esperimenti falliti, le scimmie sono state eutanasiate tutte e stanno cercando uomini?
No, ma ci riusciranno, prima o poi inventeranno una diavoleria che funzionerà per la gloria del diavolo, ovviamente. Guarda, a noi ci dispiace persino parlare di queste cose perverse che il diavolo sta preparando attraverso le sue piedine, burattini, come questo Elon Musk. Ma dobbiamo pure avvertire di cosa sarà il marchio della bestia 666. Ci fa schifo parlare di queste cose, ma fratelli, perdonateci, ma dobbiamo avvertirvi di quello che stanno facendo. E anche per dare una sveglia ai fratelli che se la prendono troppo comoda. Pensiamo che questo sarà il marchio 666 finale. Quello che il diavolo vuole mettere ai nostri figli, ai nostri familiari. Grande incentivo, fratelli, a cominciare adesso di chiedere a Dio dove Lui vuole che ci troviamo quando sarà troppo tardi per spostarsi. Ti immagini, ti ferma tu parli con una persona ed è un robot, cioè perché uno il robot è più economico del mondo, è il migliore del mondo, è l'essere umano con un microchip. Non ci sarà mai un robot che farà che prenderà posto di un essere umano con la sua coscienza e tutto. Non esiste, però cosa fa il diavolo? Mette il microchip nel cervello delle persone ed ecco i migliori robot. Dicono le profezie riguardo a quel tempo, perché, ripeto, bisogna chiedere al Signore cos'è che dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, come prepararci quindi nel posto di sbarco, se fuori dall'Italia, se dentro l'Italia, ognuno deve decidere, chiedere al Signore come fare, dove, perché le profezie riguardo a quel tempo dicono questo. Eccone una di queste profezie, Daniele 11, 31 a 35, qualche stralcio, va bene, profaneranno il santuario, sopprimeranno il sacrificio quotidiano, collocheranno l'abominazione. Angelo 32, ma il popolo?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma
Ma
saranno
saranno
abbattuti
abbattuti.
per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Questo viene, fratelli, viene, viene, fratelli. Vogliamo prepararci o vogliamo lamentarci poi perché Dio non ci aiuta? Perché così sarà. Ci sarà chi bestemmierà Dio perché non mi aiuta. C'erano ebrei che bestemmiavano Dio nel campo di concentramento perché il Dio che ha aperto il Mare Rosso non andava lì ad aiutarli a distruggere il faraone Hitler. E bestemmiavano. In un campo di concentramento hanno fatto persino un processo a Dio. Hanno istituito un'aula di tribunale e c'era l'avvocato accusatore che accusava Dio, il difensore che difendeva Dio e la giuria. Avanti e indietro, un processo ebraico. E alla fine Dio è stato condannato. Lui doveva venire ad aiutarli, se erano il suo popolo, invece non li ha aiutati. Ma di che leggono poi il Vangelo? Che quando hanno fatto crocifiggere Gesù hanno detto: se quest'uomo è innocente, che il suo sangue ricada su di noi. Dio non li ha maledetti, si sono maledetti da soli. Il diavolo ha supplito le maledizioni. E funziona così. 35. Di quei saggi?
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, 31 a 35.
Viene, fratelli, viene questo tempo. Stanno già preparando il marchio della bestia. Che altro deve fare il Signore per mostrarci che succede? Il Signore sta mandando diversi di noi ad avvertire tutti gli addormentati. Fuggite, preparatevi e andate via con le ciabatte, con la valigia di cartone, con lo spago, andate dove? Dove Dio vi mostra. Se vi mostra la montagna che vedete dalla vostra finestra, andate là e organizzate una capanna, c'è l'acqua, c'è questo, c'è quell'altro, potete vivere lì come un eremita durante la tribolazione, fatelo. Se invece non trovate così, andate in un'altra regione. Se non trovate, andate in un'altra nazione. Non in Europa però, che sono uguali. Sarà peggio perché c'è un'altra lingua. Spostatevi in un posto come ho fatto io. Io ho scelto Sud America, voi scegliete quello che volete. Terzo mondo, dove la gente è ancora mezza umana, che non sono così americanizzati e anticristo, perché la cosa avverrà all'improvviso. L'unico preavviso sono le parole di avvertimento di Gesù. Matteo 24 dice: guai alle donne incinte, guai se partite d'inverno, di sabato. Piccoli esempi che sarà terribile, vi sarà la tribolazione che non c'è mai stata prima. Matteo 24, 21. E allora dobbiamo capire in quale nazione, città, località dobbiamo trovarci quando il caos esploderà nel mondo. E adesso voglio darvi un piccolo messaggio su questo. Dice: fratello Giuseppe, lo abbiamo già ascoltato nel corso biblico questo. Sì, però io non posso cambiare registro fin quando non cominciate a obbedire. Troppi di voi sono criminalmente in ritardo, e quando le cose vi cascheranno sulla testa avete solo voi da lagnarvi, non Dio. Non andate a lamentarvi da Dio, che il tempo di mettere l'olio nelle lampade è adesso. Non andate a cercare olio per le lampade quando è troppo tardi, che la porta sarà chiusa. Quale porta? In questo caso la porta di Apocalisse 12, 14, che dice, ma più o meno, se ti ricordi?
La donna fugge nel deserto dove è nutrita da Dio nel suo posto.
Può fuggire la donna quando vengono a bussare alla porta con il marchio della bestia?
No, troppo tardi.
C'era uno alla ONU, alla OMS, diceva, c'è uno con la faccia di anticristo, con i denti di vampiro che gli sbucano. E diceva, bisogna andare di porta in porta a controllare che tutti hanno fatto la siringata. Volevano andare di porta in porta. E lo faranno, cioè, dei fratelli, sorelle hanno fatto dei sogni che andavano di porta in porta a sfondare le case. Non venite a lamentarvi che Dio non vi aiuta. Che chi, come dice in inglese, either want to when he may, when he will have nay. Italiano. Colui che si rifiuta di farlo quando può, e allora verrà il tempo che lo vorrà fare e non potrà più. Se tu rifiuti a salvagente che continua a buttarti dalla nave e poi affoghi, non puoi lamentarti Dio perché mi ha aiutato. Qui c'è salvagente, ve lo sto buttando io, e ci sono altri uomini di Dio, ci saranno nel mondo a qualche parte, che buttano salvagenti. Dovete prendere questi salvagenti. C'è stato uno, ho scritto un fratello, ho deciso di cambiare chiesa, fratello Giuseppe, addio, mi ha detto. Addio, cosa ti ho fatto? E sai cosa? È che questa predicazione non solletica le orecchie. E stiamo perdendo gente perché la nostra predicazione non solletica le orecchie. A noi ci manca questo per essere allineati con i predicatori tradizionali. Non siamo capaci e neanche vogliamo solleticare le orecchie. Infatti guarda quanta gente che seguiva Gesù. Quando fu chiesto, volete Gesù o Barabba? Tutti gridavano Barabba, o quasi tutti. E dove erano quelli che lui ha sfamato, ha rifocillato, ha guarito, ha liberato da demoni, ha salvato? Dove erano? Dove erano i 5.000 con le pagnotte? Nessun profeta ha accettato a casa sua, la sua famiglia, i miei familiari nella carne, nel mondo, non mi ricevono. Niente. O a casa sua, o al suo paese, o nella sua nazione. Che profeta è se tutti gli battono le mani? Le mani si battono ai falsi profeti. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Luca capitolo 6. Guai a voi. Ma benedetti voi, dice in Matteo 5, 10, 11, 12. Beati voi quando tutti diranno male di voi. Beati voi. Così maltrattarono, perseguitarono i profeti prima di voi. Io ve lo dico, ve lo ridico, vi stanco anche, sicuramente vi stanco. Ma viene il tempo che qualcuno, spero pochi, spero nessuno, ma non sarà così. Viene il tempo che qualcuno dirà, oh, se avessi ascoltato. Se fossi stato disposto ad andare in tale e tale posto, non c'era il cappuccino, la Nutella, la briochetta, non c'era la pensioncina abbondante, ho dovuto pulire i vetri, ho dovuto ramassare le scale, ho dovuto fare la badante. però potevo farlo e non l'ho fatto. E adesso sono qui d'inverno, di sabato, in fuga e non so dove andare. Ho ricevuto una lettera di una sorella, no? Che dice: sono pronto ad andare in montagna. Vengo da voi, c'ho già il sacco a pelo e la tenda. Ah sì? E così viene a fare qua. Non è il tempo di andare sulla tenda in montagna. Vuoi andare a morire di fame? Al momento il Signore ce lo dirà e ci mostrerà anche come, dove, quando, con chi. Cerchiamo di mettere sale nella zucca. Guarda, andiamo a Gerusalemme, Angela. L'esempio, Atti 8, della Chiesa in Gerusalemme, quale fu? Fu che non erano preparati per niente. 8:1.
Atti 8:1. E Saulo approvava la sua uccisione.
Di Stefano, no?
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Atti 8:1.
In quell'occasione gli apostoli persero un'ottima occasione di alzare i tacchi. Non furono un buon esempio di praticare Marco 16:15, andate a predicare il Vangelo dappertutto. È per questo che la Chiesa e i discepoli di Gerusalemme furono attaccati, sconfitti, messi in fuga con solo gli indumenti che avevano addosso, senza potersi preparare con l'occorrente. Chissà che qualcuno è scappato in pigiama. Bussare alla porta, knock 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 knock, chi è? Ah, un fratello. Sì, che succede? Guarda, stanno arrivando un drappello di anticristo, farisei, e ti fanno la pelle. Ah sì? E a che distanza? Ma saranno qui fra 2 minuti, 2 o 3 minuti. C'è solo il tempo di buttarti fuori dalla finestra e correre. In ciabatte, in pigiama. Da cercare un fratello che ti riceve se non l'hanno ancora ucciso. Gesù adesso ha detto, Matteo 24, Luca 21, che fuori dalla città non entri. Non tornate a casa a prendere la veste. Matteo 24. La veste. La veste. No, non tornare. E la moglie, i figli? Non tornare. I miei figli arriveranno col marchio della bestia, come non tornare? Gesù ha detto, non tornare. Altro che veste, cappellino e i soldi nascosti sotto la mattonella. Neanche il figlio può andare a prendere. Ma se gli mettono il marchio è perché tu sei stato un disgraziatone che non hai ascoltato lo Spirito Santo quando dovevi prepararti. Adesso sei responsabile in parte che gli mettono il marchio della bestia. Perché? Perché quando i profeti ti gridavano, parti, vai, quando? Domani? No, al più presto, comincia oggi a impacchettare. Ma non c'ho abbastanza soldi, vai a crescere le patate. Come Giuseppe e Maria che sono andati in Egitto, lui era falegname, aveva fatto falegname, suppongo, una lingua straniera, i vicini di casa che adoravano i diavoli, e lui lì a costruire sedie per questi qua. E lo stesso accadrà a noi, fratelli, se non ci prepariamo dovutamente con il necessario per poter servire il Signore. Andiamo a Ebrei 11. Parla dell'uomo di Dio che si sposta. Ebrei 11. L'uomo di Dio si sposta in continuazione o quantomeno è preparato a farlo. Dall'8 per cortesia in avanti.
Ebrei 11:8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Fratello Giuseppe, ma tu vuoi chiamare il terzo mondo? Suggerimento c'è. Ma dove? Ah, questo te lo deve dire Dio. Ah, dovrei partire senza sapere dove vado? Beh, io ho fatto così un sacco di volte nella mia vita, sai? Sacco di volte ho fatto, compreso qui in Sud America, abbiamo scelto sulla cartina geografica, abbiamo telefonato a una chiesa, a un convento cattolico, se ci ricevevano a dormire qualche sera, in tempo che trovavamo una pensione. Ci hanno risposto, questo, quell'altro, e poi hanno smesso di comunicare. Non avevano nessuna intenzione di ospitarci. Così, no?
Sì, sono spariti.
Sono spariti. E allora siamo partiti senza sapere dove andare. I soldi erano pochissimi, pochi soldi. Andate all'aeroporto e insomma, ve l'ho già raccontato la storia. Va bene, però il Signore si è preso cura di noi e in modo eccellente anche.
Amen.
Ci fermavano dopo mesi e mesi, eravamo in Perù, siamo stati più di un anno, e dicevano, com'è? Ah, voi siete stranieri? Sì, com'è qua in Perù? Vi hanno rubato, vero? Tutti stranieri rubano, dice noi no, ma come, non vi hanno derubato? No, perché il Signore ci diceva come fare e avevamo sei bambini, uno sul passeggino. Allora,
Ebrei 11, ho letto 8.
Allora andiamo al 9.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Va bene, e mentre non sapevano dove andavano, però soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, ma era promessa, abitando in tende. Oggi le tende sono i camper. Ho già spiegato i camper, non prendete camper lussuosi che vi assaltano. Se volete viaggiare un camper, che sia un furgone, che sembra un furgone e basta. Va bene, non devo ripetere di nuovo, no? 13.
Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11, da 8 a 13.
Siamo chiamati a essere pellegrini e forestieri. Il mondo ci insegna che la sicurezza del mondo, la pensione, eccetera. Il Signore, o ricevi una pensione, oppure c'hai un'entrata, oppure ti trovi un lavoro, oppure. In un pensione o non pensione, siamo pellegrini e forestieri. Non puoi contare. Noi, quel convento che abbiamo telefonato dall'Italia, un convento a Lima, ci ricevete? Un giorno, due, quello che potete? Dopo un po' hanno smesso di scriverci. Allora siamo partiti lo stesso, siamo andati naturalmente, e mentre aspettavamo eravamo all'aeroporto di Lima, abbiamo telefonato questo convento, mi pare, o no?
Siamo andati sapendo che non ci aspetta nessuno, perché il convento non ha comunicato più con noi, cioè sono spariti.
Però gli avevamo detto, arriviamo a tale data, a tale ora.
Sapevano il giorno di arrivo e noi sapevamo che non ci aspetta nessuno, non conosciamo nessuno a Lima e non abbiamo dove dormire.
Arrivato all'aeroporto non sappiamo cosa fare.
Sì.
Allora ci siamo messi a pregare.
E qualcuno è venuto, perché stavamo dentro l'aeroporto che era più sicuro lì, pregando, ed è venuto una guardia, ha detto che c'è qualcuno fuori con un grande cartello con i vostri nomi, Angela, Giuseppe, siete voi? Perché sta cercando delle persone, quella persona.
E chi è?
Noi scioccati, ma chi può essere che nessuno ci conosce qui? Non siamo mai stati in questo continente. E siamo andati fuori ed era quel prete che era sparito via comunicazioni, non sapevamo più niente di lui, che ci aspettava e ci ha invitato al suo convento per dormire.
Sì, ci ha messo in macchina sul pulmino lì, per andare dall'aeroporto al pulmino c'è stata una piccola guerra con un tassista che a tutti i costi voleva i turisti, noi, e questo prete di cacciarlo via e litigare anche di brutto, questo non voleva staccarsi. Che voleva i soldini. E alla fine finalmente è riuscito a liberarsi, si è messo sul pulmino, bagagli e tutto, i piedi fuori dai finestrini, quasi, e siamo andati in convento e c'erano le suore. Però siamo arrivati la sera, è stato, non so, le 11 di sera.
Sì, sì, sì.
E avevamo la coincidenza con l'aereo alle 5 del mattino.
Sì.
E allora la suora continua a dire, ma perché non ci avete avvertiti? Perché non ci avete detto? E ho detto, noi così saremmo stati qui qualche giorno, invece abbiamo prenotato l'aereo per ripartire dopo poche ore,
sapendo che non c'è posto
sapendo
dove
che non c'è nessuno qua. Perché noi abbiamo scritto diverse volte, ma non ci avete risposto. E c'era il prete lì che era tutto rosso in faccia.
Sì.
Tutto rosso, guardava il pavimento. E forse la suora avrà capito. E il prete si è scoraggiato e noi siamo partiti lo stesso. Va bene. E ci hanno rifocillato, ci hanno dato una cenetta con tanto amore.
Sì.
Il solito amore delle suore cattoliche, che sono molto amorevoli.
Sì, è vero.
Tanto di cappello le suore e i frati cattolici che ci hanno ospitato molte volte nei nostri viaggi. Amen. E davanti al Signore voglio benedirli.
Amen.
Grande amore abbiamo ricevuto da questi fratelli cattolici, anche protestanti, solo che i loro conventi non ne hanno.